La mia testimonianza inizia qui. Sto cercando casa. Un paio di anni fa è cominciato questo mio tormento spirituale nel cercare un'altra casa che mi offrisse una stanza nella quale potermi chiudere dentro e stare alla presenza del Signore. Perché dove vivo ora sarà pur ben agghindato, ma è piccolino e non mi offre questa opportunità. Quindi sono sempre in una posizione dove passa gente, dove comunque ci sono sempre rumori. E la cosa è molto, a volte molto, disturba molto la meditazione e quei momenti. Chi conosce e chi fa questo conosce bene questa mia esigenza spirituale. Ci siamo messi con molta determinazione a cercarla. E si erano anche aperte delle situazioni, qualcuno aveva anche detto sì quando avevano trovato quella giusta, poi all'improvviso si è tirato indietro. Dopo un anno che cercavamo, un po' ci siamo abbattuti, un po' mi sono arreso, ho detto vabbè, lasciamo stare. Stiamo qui dove stiamo e farò come posso fare. Senza dire niente, all'improvviso mia moglie dice: "Guarda, ho visto questo annuncio dopo un po' di tempo che parla di questo appartamento. È a Pavullo, possiamo andarlo a vedere." Rispecchiava le caratteristiche che cercavo. Così siamo andati in questa agenzia, ovviamente, come tutti quelli che avevamo già visto un anno prima, sono delle catapecchie che la metà basta, insomma, vendono gli appartamenti messi malissimo e giustamente anche l'occhio voleva la sua parte, soprattutto la parte di mia moglie che giustamente lei la casa la vive tutto il tempo. A quel punto dicevamo: "No, guardi, non, sì, il metro c'è, però insomma, c'è uno stato di abbandono qui che è incredibile." E questa persona dice: "Guardi, io ho una persona che a dicembre se ne va e potrebbe essere un appartamento che fa il caso nostro." Andiamo a vedere questo appartamento, meraviglia, non l'immaginavo neanche una cosa così, è oltre. Abbiamo fissato un appuntamento con i proprietari, è andato via tutto liscio come l'olio. Ovviamente c'era già un rincaro, diciamo. Sono diventato da 10 anni a questa parte molto attento ai costi, alle cose, e quindi un 30% in più di costi, insomma, sbilanciava un po' l'equilibrio economico-familiare, e allora ero un po' titubante. Ho passato un po' di tempo titubante, finché che mia moglie mi ha detto: "Ma senti, ma tu lo vuoi o non lo vuoi? Ti fidi del Signore o non ti fidi del Signore?" E lì mi sono trovato ripreso, alla fine ho detto: "No, io mi fido del Signore, io lo voglio. Lo voglio, quella stanza è mia perché lì c'è già il Signore che mi aspetta. Vado, vado avanti." E così le cose sono andate avanti. Il 28 dicembre, qualche giorno fa, c'era la consegna delle chiavi alle ore 2. Alle ore 12 arriva il postino con una di quelle lettere di colore verde dove è un'ingiunzione del tribunale. Questa ingiunzione del tribunale è il disastro della vita che io ho vissuto a 23 anni perché pensavo di sapere tutto. Perché sono i disastri che si combinano da giovani quando non si ascoltano i genitori. Perché noi dei genitori non guardiamo le cose buone, vediamo solo le negative quando siamo giovani. E dalle negative che vediamo, in noi si instaura un pensiero che è quello che dice: "Io devo vivere la mia vita e non farò gli sbagli che hanno fatto i miei genitori." Sapete cosa succede? Che vivi la tua vita, non fai gli sbagli che hanno fatto i genitori, ma ne fai degli altri che gira e rigira ti riportano allo stesso punto, lì, dove eri prima. E dove eri prima? In uno stato dove tu non ascoltavi mai i consigli del padre, mai quelli della madre. Perché i loro sbagli non, sembrava che non gli davano l'autorità di avere un potere di comando su di me. Ero ribelle. Questa ribellione è durata fino all'anno 2006, nel quale io e mia moglie ci siamo sposati il 21 ottobre, era un sabato, e il 22 ottobre avevo già sentito parlare di Gesù attraverso il mio suocero. Il 22 ottobre siamo entrati nella chiesa Pavullo con una consapevolezza nel mio cuore, che se c'era qualcuno che poteva tenere in piedi anche il mio matrimonio, non ero io. perché ero già fallimentare in altre cose, ma era solo Gesù. Questa persona che ancora non conoscevo bene, ma volevo conoscere, chi ha sentito la testimonianza che è girata per i telefonini tramite WhatsApp, quell'uomo che diede un tempo, dice: io se entro la mezzanotte mi fai mangiare, bene, esisti. Se sgarriamo la mezzanotte, comincio ad andare avanti con i miei dubbi e faccio la mia strada di prima. Ma è normale che all'inizio di ognuno di noi c'è una mezzanotte. Ma il Signore non manca, ma non solo la prima, nemmeno la seconda, nemmeno la terza. Perché io ricordo che quando entrai in quella chiesa, aprivo la mia parola, già a casa leggevo un versetto e dicevo: non ci ho capito niente. Se ci sei me lo spieghi. Entravo nella chiesa, l'anziano che apriva la Bibbia: oggi meditiamo su questo passo. Era quello. È un caso, può capitare. Era nell'Antico Testamento. Presi un passo dell'Evangelo la volta dopo. E ancora la volta dopo. Andai nell'Apocalisse, mi spostai un po' più avanti. Ricordo benissimo che ci fu il fratello Marcello che portò un messaggio sull'Apocalisse. Ma allora esisti. Allora non devo dubitare, esisti. È un Dio che esiste. E quindi anch'io ho vissuto questo tempo di ribellione che ha causato questi sbagli che oggi mi sono arrivati. Ma il 28 dicembre a mezzogiorno il mondo mi è crollato addosso. Sapete perché? Perché la mia scelta era quella che alle 2 andavo a prendere le chiavi di quella stanza per stare alla presenza del Signore. Ma il diavolo mi ha messo davanti un muro molto alto. Non è più il 30%, è di più. A quel punto mi sono sentito un po' turbato. Una cosa è certa, lo Spirito poco dopo mi ha dato le sue risposte, quelle che avevo bisogno. Che era quella: figliolo, se tu mi vuoi veramente, io ho rincarato la dose. Perché io sono convinto di una cosa, che se io avessi rifiutato quelle chiavi, quella lettera non sarebbe arrivata. Sapete perché? Perché il diavolo condona se stesso. Quello che loro chiamano in questo mondo condono è una legge del diavolo che condona se stesso, perdona se stesso. Questo qui non è il perdono di Dio. Essendo una cosa bancaria, erano trascorsi precisamente 9 anni, 11 mesi e 28 giorni. Bastavano 3 giorni e andava in prescrizione. Questi qui li sanno fare bene i conti, perché il diavolo li sa fare bene i conti. Ma io sono convinto che se quelle chiavi non le volevo più, non sarebbe arrivata quella lettera. Perché io avrei rifiutato di stare alla presenza del Signore come il Signore chiede. E così ho detto: io vado avanti, sia quel che sia. Ovvio che non tutto è andato in quella giornata molto serenamente nel mio cuore. Tant'è che alla notte ho avuto anche un brutto sogno, strano, perché io normalmente non faccio mai brutti sogni, però normalmente quando si vivono certe inquietudini è normale alla notte avere degli incubi, è naturale. Ho sognato che vedevo una persona che saliva nella mia macchina, la guardavo dalla finestra, saliva su, accende la macchina, un fanale anche bruciato, si bruciano anche nei sogni, una cosa incredibile, prende la macchina e va via. Era buio, era mattina presto, era ancora buio. Ma dove sta andando Marianna con la macchina? Dopo un po' mi giro, Marianna passa di dietro: ma sei qui? Ma mi ha rubato la macchina. Chiama servizio dei carabinieri: sì, guarda, mi hanno appena portato via la macchina. Ah, ma sa, ma noi siamo fuori servizio, noi finiamo alle 6:33, deve fare questo numero, poi deve fare cancelletto 123 asterisco 123, tutti questi sistemi, no? Mi è venuto un tale nervoso nel sogno che mi sono svegliato di sobbalzo. La prima cosa che ho fatto è quella di andare a vedere subito la macchina, insomma. Vado alla finestra, la macchina c'era. Guardo l'orologio, erano le 6:33 del mattino. Molti non credono nei sogni, nelle cose, ma io non ho voluto dare un'interpretazione particolare. ma quella che ho sentito nel mio cuore per mezzo dello Spirito è quella che Dio ha detto: io vedo tutto e sono con te. Alle 6:33 io sono lì, non chiudo, ti aspetto, io ci sono. Poi tutto il resto, le dinamiche, ma io quello ho sentito, io ci sono, vai avanti. Perché? Perché è anche giusto che io ridia indietro quello che ho preso, è giusto, ma è un bene anche per me. Perché, però questa mattina, come dicevo, quando voglio portare questa testimonianza, Signore, non voglio andare lì solo con la mia logica, bisogna che tu mi purifichi con la tua parola, che mi dai un qualcosa di tuo. Così mi ha portato su Luca, quando Zaccheo, quell'uomo piccolino che salì su quel fico moro per vedere Gesù. E allora lì ho guardato e ho detto: Signore, sai che c'è? Che io mi sento più alto di Zaccheo. È per questo che non salgo sul fico moro. E non trovo questa energia, questa forza. Perché mi sento già abbastanza alto di vedere le cose secondo il mio discernimento. Ma Signore, nonostante la nostra altezza, nonostante la nostra conoscenza delle cose materiali, ci dice: salite su quel fico moro, perché se mi volete vedere dovete salire. E Gesù disse: ti ho visto che eri su quel fico moro. E l'ha visto Gesù, che è salito su quel fico moro. Salire su un fico moro bisogna fare uno sforzo. E così anche questo uomo disse: verrò a mangiare a casa tua. Gesù gli disse: che bello, io so già che il Signore è casa mia. Però questo uomo giustamente dice: guarda, io do la metà ai poveri, poi se ho frodato qualcuno gli do quattro volte tanto, sono una brava persona. Ma Gesù cosa gli porta dopo? Gli parla delle mine. E quando parla delle mine è chiaro che qua c'è un significato meraviglioso, che dice: sì, tu puoi dare ai poveri, puoi dare quattro volte chi ti froda, ma tu perché vuoi andare in quella casa? Per dare ai poveri? Per ridare quattro volte coloro che ti frodano? O perché tu vuoi mettere a frutto quello che io ti do? Vuoi essere tu il malvagio al quale io tirerò via tutto? Perché quel passo che tu stai facendo è molto importante agli occhi miei. È molto importante. Perché io quello che ho permesso è proprio per vedere quello che tu vuoi fare veramente. Perché se tu mi vedi, lo fai. Se non mi vedi, torni sui tuoi passi, perché il cammino è più semplice. Così il Signore mi invita personalmente a vivere una vita di fede, perché molte volte mi sono abituato a avere una fede che si basa sul mio discernimento e sulla mia ragione, ma quella non è fede. Noi ci priviamo di miracoli meravigliosi. Io mi privo di miracoli. Oggi diciamo che questa società è ricca di distrazioni, è ricca di iniquità, è solo una città ricca di opportunità di miracoli. Perché più c'è queste cose, più miracoli si possono fare in questa vita. È che si rincorre sempre più che altro il nostro personale interesse. Quello che chiedevo proprio di fronte a queste situazioni, che Cristo vinca nella mia vita e che prenda veramente pieno possesso di ogni situazione. Perché come è successo a quell'uomo nella testimonianza, che diceva le borse erano sempre aperte, in quel giorno lì era una cosa incredibile, ma anch'io ho vissuto un po' questa tentazione, ve la confesso, perché avendo un negozietto online dove c'è un compra e rivendi, si è soggetti spesso a truffe. Quindi un paio le ho anche subite, due o tre, non gravi. Però per proteggersi da queste persone devi imparare come funziona la truffa. Non c'è altro modo, se no in qualche modo ti mettono in qualche guaio. Quindi diciamo devi imparare a fare il truffatore. Devi imparare gli schemi e come li usano. Quando dicevo a mia moglie: guarda, di fronte a questo debito, se potessi, guarda, ne riuscirei a truffare tre volte tanto. In un giorno, in 24 ore, riuscirei a raccogliere una cifra tale. Sapete qual è la pena di questa malvoler fare? la pena dell'uomo, 5 anni di arresti domiciliari, scontati a 3, dopo 2 anni, dopo casomai 6 mesi, sì, se i carabinieri sono a casa, sto guardando un film, ok, ciao. Questa è la pena che si dà a un grande truffatore di questa terra. Ma perché il diavolo difende i suoi? Perché se io facessi questo sarei amico del diavolo. Ma anche questa mattina il Signore mi ha fatto vedere la scelta, il valore importante di questa purificazione che io ho cercato. Ho detto, Signore, ma io non lo voglio fare perché tu vedi. Se io lo faccio sono tuo nemico. Questa mattina leggevo questo passo che diceva proprio, quanto poi a quei miei nemici che non volevano che io regnassi su loro, menateli qua e scannateli in mia presenza. Io credo che convenga obbedire. Perché il diavolo ci fa credere che fino alla morte possiamo stare bene, ma dopo la morte è un dolore eterno. Ma se noi obbediamo al Signore, dopo non c'è la morte, c'è la vita. Già la cominciamo a pregustare adesso, dopo continua. E così il Signore mi diceva, dove vuoi arrivare tu con la tua fede? Sono sempre stato molto abituato, dopo questa gioventù disgraziata, a essere diventato un calcolatore, un po' attento a tutte le cose. Mi sono rieducato, ma il Signore mi ha rieducato. In 10 anni mi meraviglio di me stesso, infatti non sono stato io. Infatti non sono stato io. Mi ha aggiustato il Signore. Cioè, ho cominciato a mettere, ho detto, via, basta, chiudo qua, faccio così, metto così. Sono diventato bravissimo, mi sorprendo, ho detto, ma non l'ho fatto io. Perché io sono sempre quello là. Senza Gesù io sono sempre quello là. Senza Gesù sono ancora quel ragazzo di 23 anni che non è cambiato. E quello è il problema, perché ho bisogno di stare alla presenza del Signore, mi bastano 5 secondi lontano da Lui per rivedere quello che ero. Ma io non voglio più vedere quello che ero. Io voglio essere una cosa nuova. Come il Signore ci dice, tutte le cose siano nuove. Io voglio fare mie quelle parole dell'Apostolo Paolo, che voglio leggervi, che dicono chiaramente quello che un uomo di Dio, in Timoteo, in Seconda Timoteo 4:7, quando dice, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbato la fede, del rimanente mi è riservata la corona di giustizia. Ho combattuto il buon combattimento. Questo è il buon combattimento. Credere che Dio può ogni cosa, in ogni cosa. È così. Lo dobbiamo credere, così la mia vita in questi ultimi tempi è stata molto ripresa, soprattutto quella spirituale, perché questa frase che c'è scritta qua sopra, il giusto vivrà per fede, ho capito molto bene giusto, ho capito molto bene fede, ma non ho capito bene vivrà. Vivere è una cosa diversa, perché si può anche morire con giustizia e fede. Ma vivere, parola vivere, per sempre. Quella parola non l'avevo mai presa, focalizzata, vivere. Ma vivere è qualcosa di importante. Ho sempre guardato giustizia, fede, ma vivere. Vivere col Signore, stare alla sua presenza. Così io vado avanti per questa strada, consapevole che il Signore chiaramente dice, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio. Ho letto molti messaggi su questo passo, c'è della roba che fa caponare la pelle in rete, roba che hanno reso terrena le parole sante, hanno tolto, date a Dio quello che è di Dio, hanno preso, focalizzato il dare a Cesare quello che è di Cesare, eliminando Dio. Se tu dai a Cesare sei bravino, ma Dio, dare a Dio quello che è di Dio. E molto, molte cose sono diverse in questo. Così che proprio il Signore, quando dirà, è un cammino di fede, continua. A volte i muri sono molto alti, ma bisogna chiudere gli occhi, e marciare 7 giorni intorno, cantando e pregando. Perché ci sono delle mura che solo il Signore può abbattere. E quando il Signore dice nella sua parola in Luca, io vi dico che farò loro prontamente giustizia, ma quando il figliol dell'uomo verrà, troverà egli la fede sulla terra? E quello che è la mia preghiera in questo anno nuovo è quella proprio di avere quella fede che è di Dio. Non è mia. Superare quelle cose dove veramente posso dire Dio è vivente, opera in ogni cosa. E per fare questo, per colui che ha già conosciuto Gesù, bisogna andare oltre la mezzanotte. La mezzanotte è un tempo buono per coloro che hanno bisogno di conoscere. Ma poi c'è un tempo che il Padre dice, questo momento devi andare oltre la mezzanotte. Oltre la mezzanotte può essere un anno, può essere due, cinque, dieci, quarant'anni, tutta la vita. E quelle parole che lo Spirito mi dava, mi dicevano, sai cosa c'è papà? Va bene, tutta la vita, quante fosse la vita, non mi importa quello che ho, ma quello che voglio, ora non ricordo, l'ho letto forse in qualche libro, è quella gioia che avevano quelle persone quando invitarono quel missionario nella loro casa, e nella loro casa c'era un tavolo e niente più. Si sedevano intorno con una gioia meravigliosa, perché in quella casa c'era la presenza del Signore. Quello voglio, un tavolo e la presenza di Dio nella mia casa, in Gesù Cristo. Questo vuoi, quello io bramo. Niente più le ricchezze di questa terra, basta, sono un inganno, ci portano via. E spesso ci portano molto lontani e non riusciamo più a tornare. E io, essendo un testone, avendo una testa dura, il Signore mi ama ma usa un bastone più grosso. Perché è tutto direttamente proporzionale. Se siamo docili, è come la creta, come l'argilla, e ci lasciamo modellare, le mani sono dolci. Ma se siamo argilla dura, le mani sono dure. Bisogna fare più forza. Ma il Signore ci ama. E così volevo anche legarmi un po' alle situazioni che casomai possiamo vivere nella nostra Chiesa, quelle che possono accadere coi mariti, con le mogli, coi figli, a volte che non si comprendono bene perché, ma dietro c'è da scoprire una grande cosa, c'è un miracolo lì dietro che vuole scoperto, c'è una parola che non conosciamo, che sono quelle che questa parola dice, potevano essere scritte altre, i mari dei mari non la potevano contenere, queste qua sono quelle nascoste, che sono per noi. Se viviamo per fede troviamo quelle parole, quelle rivelazioni che nessuno può avere. Non c'è bisogno di sapere a memoria tutto questo libro che a noi è stato dato. Luca non lo conosceva a memoria tutto questo libro, ha scritto parole meravigliose. Non serve la sapienza, la totale conoscenza delle cose. Perché questo per un tempo mi è stato di inciampo, questo pensiero. È stato di grosso inciampo, non mi faceva progredire nella fede, mi lasciava fermo. Come vedi, se non impari bene quel passo, se non impari bene quel capitolo, insomma, dove vuoi andare? Ma vai, li imparerai strada facendo che neanche te ne accorgi, perché te li insegna Gesù, te li porta Lui. E quando io poi sono molto difficile nella lettura, per mettermi un versetto in testa, io lo devo leggere 30 volte, ma vi devo garantire che quando lo mette Gesù basta una volta, ci vuole lo stato del cuore giusto, la situazione giusta, ma basta una volta, ti rimane impresso, un versetto a volte detto al momento giusto ti rimane stampato nel cuore meravigliosamente, poi dire, ma l'ho letto 30 volte e non me lo sono mai ricordato. Perché c'è un momento particolare nella nostra vita dove la parola ha la sua efficacia. E così proprio trovavo questo passo di Romani che dice il Dio della speranza vi riempie di ogni gioia e di ogni pace nella fede. Voglio salutarvi con questo passo e che il Signore possa darci un anno di gioia e di fede e di vita, di vivere veramente come famiglia uniti. Tutti insieme, come ha appena portato il fratello questo meraviglioso pensiero, di smetterla di pensare che fuori da questa porta ci sia qualcosa di meglio, Il meglio è qua, lo dobbiamo solo vivere. Vivere. Inutile cercare, ma fuori ho trovato più fede, fuori ho trovato più giustizia. Ma tu devi vivere. La vita è qui. Il Signore ha stabilito degli anziani, meravigliosi. Dobbiamo solo crederlo. Se non lo crediamo, diventiamo contestatori di tutto e di più. Se lo crediamo, troviamo la felicità. Questo frigo si riscalda, le pareti si sciolgono, non regge più niente qua dentro, si surriscalda tutto. Lo dobbiamo credere. E se qualche volta veniamo ripresi, non è necessario sapere perché. Ma perché mi dici queste cose? Non è vero, non comprendi le mie esigenze. No, accettalo. Accettiamo umilmente la ripresa, accettiamola. Perché sennò la ribellione continua. Questa ribellione continua perché ci sono delle risposte che oggi abbiamo che non ci sono chiare, ma un giorno lo saranno. Un giorno lo saranno. E così non siamo chiamati a essere edificatori, edificare uniti nella fede in Gesù Cristo. Perché questa è una famiglia. Perché qui c'è una famiglia. Non c'è una via, un indirizzo, delle persone che hanno trovato a caso un luogo. Poi c'è una famiglia. E un papà e una mamma non si abbandonano mai, per nessun motivo. Se il Signore ci ha messo qui, c'è un motivo. Che ognuno di noi possa veramente trovare il suo, perché la gioia è dietro l'angolo. Che il Signore ci benedica. Amen.
Mi ha fatto riflettere su